Direi che l'Europa, certo, è confrontata con questa grande guerra d'Ucraina, che per lei è stata, e per tutti, e per, principalmente per gli ucraini, è un dramma, ovviamente, ed è stata una sorpresa strategica. E allora adesso molti dicono dobbiamo anche noi diventare carnivori, cioè armarci, però è un po' un'illusione, perché sebbene bisogna sicuramente avere un livello di deterrenza migliore, la spesa di 800 miliardi in 10 anni dei tedeschi, forse 1000, fa un po' impallidisce davanti alla spesa militare americana di 800 miliardi ogni anno. Cioè, per avere un livello, diciamo, di difesa simile o completamente autonomo e simile a quello cinese o americano, se vogliamo anche russo, che hanno comunque 6000 testate nucleari, ce ne passa, è un po' un'illusione. Quindi sì, un po' più deterrenza per rendere difficile qualunque altra idea di aggressione all'Europa, questo sicuramente, difendersi è sempre giusto, però quest'idea del riarmo come soluzione di tutti i mali mi sembra un tantinello esagerato, ecco. Quindi cosa fare a questo punto? Il mondo è cambiato, quindi non è che si controlla come una volta. Quando l'Occidente controllava il mondo era di 2, 3, 4 miliardi, adesso siamo a 8. Molto più difficile controllare tutti. Vediamo anche che non riusciamo a far funzionare le sanzioni con la Russia. Perché? Perché la Russia ha molti modi per muoversi in un mondo così vasto. Quindi in fondo io penso che la cosa migliore da fare è quella di creare quella che ho chiamato l'alleanza degli erbivori, cioè grandi paesi come la Turchia, l'India, il Giappone, la Corea, cioè anche molto ricchi e diciamo industrializzati, con grandi paesi africani eccetera e latinoamericani, penso al Brasile, che non hanno aderito a quest'idea e che non paiono voler aderire a quest'idea bellicista generalizzata e anche un po' così disconnessa, ecco, con questi l'Europa dovrebbe fare un patto.
Ed è un patto anche economico. Se lei dovesse dare il suo consiglio di stabilità, diciamo, di relazioni diplomatiche ed economiche, perché poi ovviamente entrambi gli aspetti, cosa consiglierebbe oggi nel castello ai leader?
Sicuramente molte delle cose che sono scritte nei rapporti di Letta e di Draghi. Sono d'accordo quando Draghi dice fate qualunque cosa purché la fate, la facciate. Ecco, troppo lenta la costruzione dell'integrazione europea. Quindi l'unione bancaria, l'euro digitale. È assurdo che noi non abbiamo una carta di credito europea e che tutti i nostri dati sono nelle mani degli americani. Capito? Cioè, voglio dire, ecco, sicuramente questo va fatto. Sono tutte cose già scritte, già decise da tanto tempo. Ecco, questa lentezza europea, perché in fondo gli europei, ma è difficile unire 27 paesi così diversi, non è che è un giochino da ragazzi, però queste cose vanno fatte. Va fatta anche una migliore collaborazione industriale, una politica industriale. Ci lamentiamo che non ce n'è una nazionale, almeno facciamo un'Unione Europea, così almeno saltiamo il problema. Ecco, l'illusione che costruendo carri armati riusciamo a risolvere il problema dell'industria dell'auto tedesca che hanno in Germania, secondo me non è la strada giusta. Comunque, ecco, questo sicuramente andrà fatto. Poi io penso che è giusto il discorso sulle cooperazioni rafforzate. Ecco, c'è politicamente la voglia di andare avanti, vanno avanti quelli che vogliono, quelli che sono già pronti, e gli altri seguiranno. L'euro è una cooperazione rafforzata, Schengen è una cooperazione rafforzata. Se noi avessimo aspettato per fare l'euro che tutti fossero d'accordo, non ce l'avremmo ancora.
Quindi anche questo gruppo dei Big Six, i 6 paesi insomma che propongono una maggiore accelerata prescindendo da veti, insomma sono una risposta pragmatica e utile per l'Unione Europea.
Sì. C'è anche il paradosso che la destra, per esempio la destra italiana eccetera, che era un po' anti-europea, adesso è protagonista di un accelerato, perché la storia è piena di questi paradossi.
Sì, c'è anche il paradosso, non so se lo vede come paradosso, ma molti continuano a segnalare l'ostinazione di Merz a voler diventare il miglior amico degli Stati Uniti, grande fornitore, ci ricordiamo varie dichiarazioni, e lo collegano anche al suo passato in BlackRock, cioè una idea molto, sì, molto più vecchia dei rapporti atlantici.
Ma sì e no, nel senso che avendo lavorato con gli americani lui pensa di avere una carta in più, gli italiani pensano di avere una carta in più perché gli americani hanno sempre avuto sia repubblicani che democratici, un atteggiamento più aperto nei confronti e simpatizzante nei confronti degli italiani. Questo ci avvicina ai tedeschi. Però guardi, quando Merz è andato da Trump, Merz gli ha detto sì, fermatevi, ma non troppo, perché ci ricordiamo come andò a finire l'ultima volta che l'avete fatto. Cioè, adesso è una battuta, ma sono battute significative. Trump non dice mai niente a caso, e devo dire che questo riguarda i democratici e repubblicani in America. Cioè, l'Italia e la Germania hanno perso la guerra, questo pesa, questo ancora pesa, cioè ancora, ecco, evidentemente noi abbiamo, siamo pieni di tedeschi e italiani, siamo pieni di basi americane. E questo vuol dire qualche cosa, e la storia in qualche modo ha un suo peso e torna a pesare, soprattutto in tempi identitari in cui la storia viene rivista, ripresa, va bene, e a volte anche manipolata e strumentalizzata. Pensiamo alla Russia, una battuta che si fa sulla Russia è che non è il futuro che è imprevedibile per la Russia, è il passato, perché chissà che cosa esce fuori dalla rimanipolazione eterna di questa storia russa. Ecco, questo vale anche per noi, questo vale anche per noi, ce lo dobbiamo sempre ricordare, che noi non ce lo dimentichiamo facilmente. E anche vale nei confronti degli americani. Gli americani possono, in questo momento gli americani sono presi da una frenesia di ripresa di controllo. Anche questa è un'illusione, perché il mondo di cui loro ebbero il controllo, se vogliamo quasi totale, era un mondo molto più piccolo, questo è un mondo molto più gigantesco. Poi, per lo sappiamo, c'è la Cina, che è molto diversa da quella di una volta, è cresciuta, eccetera, che vuole essere condomino globale, quindi gli americani un po' si illudono, però sono presi da questa frenesia. E molto dei nostri scossoni e dei continui terremoti che stiamo vivendo viene da questo. Dobbiamo stare calmi, tranquilli, perché non è che possiamo reagire istericamente a ogni cosa che succede, e sapendo però che questa ansia americana è un'ansia iscritta nella loro storia. Gli americani sono un paese che sta sempre in guerra, un paese che vuole il controllo totale. Non è mica finita la storia della Groenlandia, per esempio. Quando si battevano nell'Ottocento contro gli inglesi volevano la Groenlandia, quando si battevano nel Novecento contro i tedeschi nazisti occuparono la Groenlandia. Fu un problema all'epoca della guerra fredda, diciamo parte nord, e adesso con la Cina, è una vecchia storia.